my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to herb, yo, if you can't swing this, learn the words. You might sing this, just a little bit of the taste of the bass for you. As you get up and dance at the LQ with some denied the
potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto aiuto e scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché? Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa,
e vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Buongiorno a tutti, vengo anch'io oggi domenica 25 febbraio, di freddo a quanto sembra, a quanto dicono le temperature. Oggi la puntata che dedicheremo avrà come tema principale quello delle fake news, in altri termini la fabbrica del falso più che altro. Oggi,
le cazzate,
ecco, io ce l'avevo sulla punta della lingua, ma in realtà Ettore è stato molto più efficace di me nel sintetizzare il tema della trasmissione. Avremo come ospiti Leonardo Bianchi e Vladimiro Giacchè, che si alterneranno negli interventi e ci descriveranno appunto come le fake news stanno negli ultimi anni, quindi non è un fenomeno solamente nuovo, negli ultimi decenni aggiungeremo noi, influenzando quello che più ci interessa in questa trasmissione, ossia la descrizione delle dinamiche della lotta di classe. Ma prima di entrare nel vivo della discussione, è fondamentale, e ogni volta lo ribadiamo con forza, chiedervi il sostegno, perché come sapete questa radio trasmette senza l'ausilio economico di nessuno al di fuori dei compagni che ci sentono e dei compagni che fanno radio. Dunque i numeri per sottoscrivere normalmente: conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma, ovviamente, o attraverso il sito www.ondarossa.info. Ed è di fondamentale importanza altresì ricordare a tutti i generosissimi ascoltatori che in questi giorni già hanno sostenuto che attraverso il sito internet di ondarossa.info si può tentare di dare una mano anche a ciò che ci permette di andare in onda, ossia il ripetitore che sta via, che sta sul Monte Cavo, che purtroppo ci sta abbandonando, e per questa ragione la campagna di crowdfunding, che sarebbe una colletta, come definiremo in maniera più corretta utilizzando un italiano macchiato di romanesco, si può fare, si può sostenere andando appunto, come dicevo prima, sul sito ondarossa.info, e in alto si trova un banner, ossia una strisciolina giallo, rossa e nera, cliccando sulla quale si può dare uno specifico finanziamento proprio per la sostituzione del vecchio ripetitore, che purtroppo ci limita molto nell'attività e potrebbe rompersi da un momento a un altro. Questa campagna ancora durerà per 110 giorni. Noi ringraziamo vivamente tutti coloro che hanno già finanziato il progetto, noi compresi ovviamente, perché appunto facciamo parte della radio così come tutti gli ascoltatori, e speriamo di arrivare alla cifra di 19.000 euro il prima possibile. Quindi ci appelliamo nuovamente alla grande generosità di tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché in questi giorni effettivamente avete dimostrato di essere delle grandi persone e dei grandi compagni.
Allora, sono 19.000 euro come obiettivo, ma se lo superiamo...
Certo, se diventano 30.000 è meglio.
Noi abbiamo visto che fino adesso la risposta è stata abbastanza positiva, insomma, diciamo che stiamo appena superato metà del percorso, ci abbiamo ancora 110 giorni. Noi invitiamo, sollecitiamo gli ascoltatori, pure che possono fare mentre ascoltano la radio questa mattina, a mandare qualcosa attraverso la colletta elettronica, chiamiamola così, perché io non riesco a dirlo, il Trump, vabbè, rinuncio. Perciò vi invitiamo a mandare questa cosa. Dato che oggi parliamo di fake news, cominciamo pure delle giornate di ieri, che pure ieri i fake news ce ne sono state parecchie a raccontare. Intanto la fake news, che chissà che sarebbe stata una giornata di fuoco, e invece è stata una grande giornata antifascista, no? Che poi hanno cercato di militare, perché c'è stato pure un corteo di antifascisti da Salotto, quelli che lo citano solo per motivi elettorali, che hanno fatto una manifestazione per le campagne elettorali. Sì. Però hanno nascosto una manifestazione che era sempre su Roma, noi questo no. C'erano oltre 5.000 persone, gli operai dalla logistica, gran parte, lavoratori che manifestavano contro il razzismo e per l'abolizione del job act, cioè un argomento sociale reale. Sono venuti da tutta Italia, hanno subito le perquisizioni, le fotografie fatte ai caselli, tutti. No, mentre quelli del PD che venivano ai caselli, i pullman, vedevano che erano e le facevano passare, questi operai della logistica venivano tutti quanti identificati, registrati, insomma hanno subito questo. Hanno fatto una grossa manifestazione, decisa, determinata, bella, insomma, se uno l'ha vista sa che era così bella. Bene, i giornali, dato che non hanno fatto casini, come tutti si aspettavano, sono rimasti delusi e l'hanno nascosta.
L'hanno eclissata.
Eclissata.
Posso interromperti?
Sì.
È arrivata una telefonata, scusa che faccio una parentesi riguardo al crowdfunding, perché giustamente un radioascoltatore ci diceva: io che non ho strumenti elettronici per poter sostenere attraverso il sito internet,
può portare i soldi qui.
Esattamente, oppure può anche fare un bonifico ai numeri che ho dato prima, mettendo come causale appunto quella del finanziamento al nuovo ripetitore di Montecavo.
Bene, a noi va bene così quando gli ascoltatori si interessano. Chi non ce l'ha, perciò abbiamo dato il numero del conto corrente postale, insomma, no? Chi non lo può fare in questo modo, può fare il bollettino postale e gli mette la denominazione, va benissimo anche in questo modo. A noi quello è l'obiettivo, è quello che rimediare i soldi per rinnovare sto ripetitore. Insomma, è stata una giornata molto importante pure ieri. E
questa sono svolte manifestazioni
in cui c'è stata una grossissima pure partecipazione a Palermo, no? Hanno partecipato in parecchi, un corteo, alla fine Forza Nuova ne ha avuto manco il coraggio, anche perché erano quattro gatti, tre persone, si sono chiusi in un albergo, l'hanno fatto dentro una sala di un albergo, non l'hanno fatto manco più per strada. Sono riusciti, insomma, visivamente, in cui hanno detto Palermo non vi vuole, l'hanno fatta a Milano, perché ieri c'è stato pure la contestazione alla Meloni della gente popolare, normale, gente per strada che si sono messi a cantare bella ciao, non vi vogliamo, noi siamo della strada, da questa strada voi non ci dovete venire. E loro erano andati con la bandiera tricolore e dalle finestre gli strillavano che devono andare via, che loro non li vogliono, insomma. Ci sono state pure questo tipo di contestazioni spontanee, vuol dire che qualcosa si sta muovendo in un certo senso, cioè toccare certi livelli non possono tirare più di tanto la corda. Perciò le manifestazioni di ieri che loro hanno cercato, insomma, a raccontarla come vogliono loro, eclissando, nascondendo i fatti reali, perché in questo clima, che era non solo di tempaccio perché pioveva, ma in un clima in cui di tensione arrivano da tutta Italia, dagli operai che hanno fatto sciopero, che per protestare contro la schiavitù che vengono tenuti specialmente nei magazzini della logistica.
Pronto? C'è una telefonata?
No. Vabbè, nelle magazzine della logistica l'hanno eclissato. Oggi nei giornali parlano di tutto tranne di questo. Noi l'avevamo voluto ricordare su questa cosa. L'altra notizia che chiede a Francesco, magari di dicela, perché è successo stamattina.
Sì, sì,
questo
sì.
Ragazzo eritreo che mo lo racconta, per dite, la nasconda.
A proposito di fake news, perché poi insomma ne parleremo in maniera molto dettagliata nella tutta la trasmissione della fabbrica del falso, delle menzogne di sistema, eccetera, eccetera. La cosa drammatica che è successo, ho avuto notizia questa mattina che nella passata notte un ragazzo eritreo in Lussemburgo si è suicidato. Uno dice, beh, insomma, è una notizia che purtroppo avviene. No, ma questo ragazzo eritreo non era un ragazzo qualunque, ma era, se ricordate i fatti di Tiburtino III qualche mese fa, a questo punto forse era quest'estate, in cui ci fu un clamore mediatico spaventoso attorno a un episodio per cui sembrava che un immigrato eritreo avesse preso a sassate dei bambini e la popolazione era scesa in piazza contro gli immigrati. Poi era una cosa che è stata estremamente ridimensionata, e soprattutto l'accusa che questo ragazzo eritreo aveva preso a sassate i ragazzini fu smentita da tutti quanti, e chi l'aveva accusato sta in galera, tra l'altro, insomma era una persona dedita da attività abbastanza truffaldine nella zona, e ovviamente con la strumentalizzazione delle varie forze fasciste che purtroppo conosciamo e stanno sempre in mezzo alle nostre palle nei nostri quartieri, e noi cerchiamo di respingerle, come giustamente diceva, raccontava Ettore un momento fa. Insomma, questo ragazzo ha chiesto per un programma europeo di andare via da questo paese dopo che gli era successo quello che gli era successo, ma dicono i suoi compagni che da quel momento è entrato in una fase di depressiva spaventosa. E dopo essere andato in Lussemburgo, lui chiedeva di ritornare in Eritrea perché non ne poteva più, e sappiamo l'Eritrea che situazione vive, insomma, tornare in Eritrea è pesante, soprattutto perché quando te ne vai, se ritorni non vieni trattato sicuramente con i guanti bianchi, perché di fatto sei uno che è scappato. Insomma, alla fine la sua depressione è culminata con un gesto estremo ieri sera, immagino, comunque nelle giornate passate, si è tolto la vita grazie anche appunto a quello che questo paese gli ha permesso di fare. Questo anche per rispondere a tutti coloro che credono alle cazzate, altro che fake news, che vengono raccontati, 35 euro, i wifi, i soldi spesi per gli immigrati e non per gli italiani. Insomma, ecco, rendiamoci conto che
uno pompa le cose e poi le conseguenze sono Macerata oppure queste.
Evidentemente di questo non se ne parla, è tutto sparito nel nulla.
I giornali non hanno inchiostro per poter scrivere queste cose, ma ci devono riempire, perché non la sopporto più di palle, di campagne elettorali che sono diventate assolutamente insopportabili. A me i dibattiti in televisione, cose che una volta mi piacevano, adesso mi vedi i film, quelli vecchi, quelli antichi, certo, perché non sono assolutamente sopportabili. E se non le sopporta chi in un certo senso è di mestiere, pensa un po' la gente comune, no? Loro non si rendono conto che questa disaffezione la stanno provocando, perché oggi proprio puntano proprio su questo. Ci andiamo a votare, no, solo tra di noi, chi non è fuori.
L'episodio che ci ha riportato Chicco dice una cosa, che le notizie false spesso sono imbecilli, ma in alcuni casi diventano assassine. Assassine, perché quando si va a colpire la dignità di una persona, il suo modo di vivere, che è un modo di vivere civile, e si mette in dubbio, diciamo, questa civiltà, questa dignità, le conseguenze, come diceva anche Ettore poco fa, possono essere estreme, possono essere, diciamo, tragiche.
Ma infatti,
bene,
come dici,
io però a questo punto, no, tanto per introdurlo, noi abbiamo al telefono Mattias, che per motivi di impegni sta col telefono, lo inseriamo e così cominciamo anche a introdurre il tema della discussione. Ci senti? Ci ascolti?
Ci sono, buongiorno a tutti.
Buongiorno, se puoi alza la voce.
Alzo la voce, perfetto. Io gli impegni purtroppo sono di lavoro, perché poi ne parliamo spesso, oggi il tema della trasmissione è un altro, si lavora anche di domenica, e quindi posso intervenire solo così. Diciamo, il tema della trasmissione, abbiamo voluto provare a affrontare un tema forse un po' più difficile rispetto al solito da trattare in modo, tra virgolette, oggettivo e scientifico, nel senso che spesso parliamo di lavoro, di economia, e lì appunto anche grazie ai nostri ospiti appunto economisti o esperti in materia di lavoro, ci avvaliamo, ecco, di competenze specifiche, oggettive in qualche modo, e accademiche. E sul tema di oggi era un po' più complicato, ecco, visto che è un tema in continua evoluzione, è un tema assolutamente attuale e contemporaneo, e soprattutto è un tema dove l'oggettività viene da sé, insomma, si parla di notizie false su cui si costruiscono castelli in aria, quindi l'oggettività, insomma, è difficile da trovare. Noi proveremo a sentire persone che comunque si occupano molto da vicino della tematica, persone competenti, appunto, avete già presentato i loro nomi prima, e Leonardo Bianchi, Vladimiro Giacchelli, ripeto, e per provare a sviscerare, ecco, questa tematica un po', insomma, che è molto scottante, appunto, di casi come quello che citava prima Chico, tragici, che nascono dalla circolazione di questo tipo di notizie e poi si risolvono in vere e proprie tragedie. Sono tanti, sono insomma all'ordine del giorno e continueranno, purtroppo temo, a esserlo per lungo tempo. Quindi, insomma, l'obiettivo sarebbe un po' iniziare anche a dotarsi di strumenti utili e collettivi, anche, insomma, di ragionamento per cominciare un percorso di emancipazione da questo tipo di logiche, di ragionamenti che stanno portando su crinali sempre più pericolosi. Proprio la sensibilità pubblica, il ragionamento pubblico stanno scadendo sempre più, non solo per questo, ma anche grazie a questa proliferazione qua. Quindi io, insomma, mi butto un po' là le cose che vorrei approfondire di più, poi magari le girate ai nostri ospiti nel momento in cui le sentite e in cui li sentite ricontattate.
Se tu stai un attimino in attesa, cioè nel senso che rimani nella discussione, noi stiamo chiamando
Leonardo Bianchi,
Leonardo Bianchi, okay. E lo mettiamo, e lo mettiamo anche in diretta, così anche qualche domanda gliela poni pure tu.
Io quello adesso devo, appunto, vedo se riesco nel mentre sono qui, altrimenti se non riesco a tenere la linea e ad ascoltare e a poter intervenire, casomai poi intervengo dopo, cioè quello che abbiamo come fare. Però, insomma, intanto
pronto? Scusa, Mattias, ce l'abbiamo già in diretta, okay. Ci senti?
Sì.
Senti anche Mattias?
No. Mi senti, Leonardo? Sono in collegamento telefonico anch'io, quindi forse, insomma,
vi sentite fra voi due? Pronto?
Io, Leonardo, l'ho sentito,
sì,
quando
ha salutato.
Pronto?
Sì, pronto?
Okay. Pronto, senti Mattias quando parla?
Io, Leonardo, lo sento, no. Tu mi senti in questo momento o no?
E adesso?
Adesso mi senti proprio...
No.
Sono io in collegamento telefonico, Mattia.
Okay, no. Sì.
Vabbè, senti, Ettore, facciamo una cosa, riportagli poi un attimo le cose che dico io, perché mi sa che non ce la facciamo.
No, io cercavo di fare ermitiche, ma non ci riesco.
Ora so. Sento. Vabbè, intanto proseguo io, poi
Leonardo sente, penso.
Ora sento.
Mattias, Leonardo ti sente adesso. Mattias.
Ah, ok, ok.
Ti sente, okay, quindi okay, puoi andare direttamente con lui. Ok.
Buongiorno Leonardo. Allora, riprendiamo. No, il discorso era un po' questo, insomma, nell'introduzione dicevo un tema difficile da affrontare con una qualche forma di oggettività. Quantomeno vogliamo provare a iniziare a sviscerarlo nei suoi vari aspetti. C'è sicuramente un aspetto che è storico, che fa da cornice un po' agli sviluppi attuali, ovvero quello del fatto che le notizie false, inventate, pretestuose sono uno strumento in realtà del potere, dell'establishment. Possono venire in mente gli esempi più disparati, anche di ormai tanti anni fa. In realtà nella storia sono sempre state utilizzate dal potere notizie false, oppure notizie comunque trasformate e modificate ad arte. Per esempi più clamorosi possiamo vedere le armi chimiche di Saddam, e appunto, però a scendere poi troviamo esempi di tutti i tipi. Questo cosa ha fatto, almeno secondo la mia lettura, poi ne parlerai anche te, ha legittimato in qualche modo, secondo me, il proliferare, il nascere prima e il proliferare poi di notizie false anti-establishment in qualche modo, perché se vale tutto, se il potere è autorizzato a dire qualsiasi nefandezza, a ambientare qualsiasi cazzata per giustificare guerre, manovre economiche antipopolari, di tutto di più, strette repressive sulla sicurezza eccetera eccetera. Mi penso anche ai tanti, alle tante fake news su stupri, rapine che si sono susseguite nelle campagne elettorali degli anni scorsi per favorire, per esempio, riguardo Alemanno, costruì un caso proprio ad arte in questo senso. Quindi se il potere si comporta così, allora non mi fido più di niente. La reazione un po' del cittadino medio mi pare sia un po' questa, cioè, mi avete raccontato talmente tante balle che io ormai qualsiasi cosa mi diciate non la considero più, non ha più valore, casomai mi invento io un'altra realtà alternativa. Penso per esempio in questo caso qua di nessuna fiducia nella verità ufficiale, penso agli antivaccinisti, quindi prende delle pieghe anche veramente assurde a volte, cioè quella verità ufficiale, la verità data dagli scienziati, dagli accademici, dall'establishment ufficiale, in qualsiasi caso non viene più presa per buona fino ad arrivare a dei paradossi veri e propri. Quindi questo, poi a quanto so, insomma, sei particolarmente esperto degli sviluppi attuali dei produttori anche di fake news, insomma di chi mette in giro, quali sono le forze sia politiche sia mediatiche, insomma i gruppi legati a chi, legati a quali forze geopolitiche internazionali e quant'altro che mettono in giro, e quindi capire un po' meglio chi lo fa, perché lo fa, con quali legami, con quali reti e con quali effetti poi concreti, che per esempio io di questo so molto poco in realtà. E il tutto ovviamente poi a concludere un ragionamento su come iniziare a sviluppare degli anticorpi a questo, perché io per esempio vedo, che ne so, sulla mia bacheca Facebook, che uso abbastanza, anche compagni magari un po' più in là con gli anni, ma non solo, anche giovani, che poi di fatto contribuiscono a far girare fake news. Cioè ormai questa confusione totale sulle fonti, su quale fonte si possa essere attendibile, quale no, quindi quando leggi un titolone con una notizia clamorosa, andare a verificare, insomma, almeno quale sia il sito di provenienza. Ci sono compagni che magari sulle questioni internazionali si ritrovano a spingere bufale magari putiniane o provenienti da ambienti vicino alla Siria di Assad, solo perché magari anti-America, solo perché quella notizia potrebbe far comodo alla tua posizione, ad avvalorare la tua posizione, e quindi addirittura contribuiamo anche noi a far girare queste immondizie a volte. E quindi come sviluppare anticorpi robusti a questo, come appunto riprendere in mano un po' una verifica collettiva delle fonti, un discorso anche che un discorso autonomo, indipendente, che tenga di fronte a questo proliferare, un discorso che rifiuti di schiacciarsi sia ovviamente sulla difesa, su un'indiretta e involontaria difesa dell'establishment, cioè di fronte al proliferare di propaganda grillina, fascista, razzista, putiniana, di fake news, allora in qualche modo mi rifugio sotto la sottana delle buone vecchie notizie di Repubblica o comunque delle testate maggiori, che però sono spesso e volentieri fake news pure quelle. E anche come evitare il rischio invece di diventare anche noi dei propagatori di fake news, quindi come mantenere una strada retta, indipendente e che si basi su un'analisi dei fatti veritiera. In ultimo, poi al termine della discussione, insomma dell'analisi, un cenno a uno sviluppo grave a cui stiamo andando incontro, ovvero si vengono ventilate dai governi, mandano insomma leggi, provvedimenti di controllo sulle fake news, quindi si è creato questo polverone di cazzate appunto che girano. Adesso il governo ha la possibilità, per una stretta veramente che potrebbe avere effetti gravissimi, ovvero fondamentalmente decidere a livello governativo cosa è vero e cosa è falso, e qui siamo penso oltre Orwell. Quindi insomma io mi fermo un attimo, i temi messi sul tavolo mi rendo conto che sono tanti, a procedere con ordine, insomma, e con calma, ecco, ripercorrendo un po' questi nodi tematici qua.
Benissimo, la parola gliela diamo a Leonardo Bianchi. Se tu vuoi ascolti per radio, se no rimani in linea.
Ok, adesso vedo se magari metto le cuffie al cellulare, insomma io provo, voi intanto andate avanti con la trasmissione, io provo a rimanere in linea, se no vi ascolto e basta.
Vabbè, decidi tu, insomma, basta, ce lo dici, perché
voi fate parlare intanto Leonardo.
Leonardo, puoi dire la tua, sei in linea tu.
sì, dunque sono c'è moltissima carne al fuoco. Io sono d'accordo sul fatto che la premessa del discorso che si fa sulle fake news, ossia storicamente le notizie false sono state uno strumento di potere, appunto abbiamo citato il...
Leonardo, ci senti?
Sì.
Sì, evidentemente è Mattias, okay, che è caduto dalla gamba. Prego, può continuare.
Dunque, sì, la premessa mi trovo assolutamente d'accordo, ossia per molti anni, quasi sempre, le notizie false sono state uno strumento che il potere ha agitato per portare avanti la sua agenda politica, sociale e quant'altro. Chiaramente a un certo punto, con l'evoluzione dei media, con l'evoluzione della stampa e con nuovi strumenti tecnologici, abbiamo assistito a un processo di cosiddetta disintermediazione, cioè i cosiddetti gatekeepers giornalistici, cioè quelli che facevano da filtro e che appunto in Italia, se parliamo dell'Italia, sono sempre stati storicamente prossimi al potere, hanno perso terreno. Se andiamo a vedere i sondaggi, insomma, di gradimento dell'opinione pubblica verso determinate categorie, partiti politici e giornalisti sono da decenni in fondo alla catena, sono proprio gli ultimi partiti politici, penso che abbiano un gradimento intorno al 3-4%, i giornalisti poco di più, e direi anche a ragione. Questo naturalmente comporta da un lato un sano scetticismo, e dall'altro però c'è una confusione totale da cui emergono soggetti che lucrano su questa sfiducia di fondo. E quindi qua arriviamo all'aspetto contemporaneo del termine. Faccio qualche esempio giusto per capire come funziona la macchina delle notizie false in Italia, ma non solo, questo è un discorso che si può applicare anche al resto del mondo, se vogliamo, al resto del mondo occidentale. Io nel libro che ho scritto, che si chiama La Gente, ho ricostruito come operano alcuni siti cosiddetti bufalari, e sono sostanzialmente gestiti da persone che o hanno fallito in politica oppure che hanno avuto problemi economici e si sono reinventati blogger di controinformazione tra virgolette, o di informazione alternativa tra virgolette. Lo slogan è sempre quello che nessuno vi dice, che ovviamente fa molta presa. Ma come operano concretamente? In realtà è molto semplice il funzionamento di questi siti. Non fanno altro che prendere le notizie dai siti, spesso e volentieri di destra o di estrema destra, li rimpastano un attimo e li sparano con un titolo un po' più truculento, anche se ormai è difficile stare dietro a giornali come Libero, ad esempio, che fa titoli sempre più sparati, e ci mettono una foto shock e poi la sparano così. Però già se appunto consideriamo questo modus operandi, capiamo subito che è difficile a questo punto scindere la fonte dal diffusore. E quindi il problema di chi è? Il problema è di chi diffonde certe notizie, magari era impassandole un attimo, o chi le mette in primo luogo. È per questo che secondo me bisogna fare un salto interpretativo notevole quando si parla di fake news o comunque di notizie false, perché nell'ecosistema informativo in cui siamo, parlare solo esclusivamente di fake news, quindi addossandole a un fantomatico web cattivo o cose di questo genere, non rende minimamente la complessità del reale. Tant'è che alcuni studiosi americani di media hanno proposto proprio di sbarazzarsi di questo termine fake news, che ormai è un contenitore vuoto, che la politica, quindi torniamo all'inizio, cioè che il potere ormai ha iniziato a usare, anzi ha iniziato, usa regolarmente come una clava da dare in testa ai propri avversari politici. Pensiamo, un esempio su tutti, a Donald Trump, che ogni due tweet dice che insomma la CNN sono fake news, il New York Times è un giornale che sta fallendo e quindi deve affidarsi alle fake news ovviamente contro di lui, e così via. E sempre questi studiosi proponevano appunto di parlare non tanto di fake news ma di disordine informativo, che è un'espressione che mi trova molto d'accordo e che appunto restituisce molto più l'immenso caos informativo in cui ci troviamo in questo momento. Perché se andiamo a analizzare cosa vuol dire effettivamente fake news, nessuno sa cosa vuol dire. Cioè, ok, si parla di genericamente di notizie false, ma ci sono moltissime sfumature. Una notizia può essere vera, ma può essere messa in un contesto ingannevole, oppure può essere satira borderline. Diciamo che l'espressione da cui era partito tutto, cioè subito dopo la vittoria di Trump, era un sito che rilanciava notizie inventate al 100% al fine di fare profitto. Però, appunto, come ho appena detto, quel termine è diventato altro e viene usato in maniera indistinta a scopi politici. Pensiamo all'inizio di questa campagna, di quest'orrida campagna elettorale, il Partito Democratico aveva spinto moltissimo su questo tema delle fake news, promettendo anche report quindicinali, che poi in realtà si sono fermati a 2-3, sulle fake news dei grillini, della Lega, eccetera eccetera, ma poi alla prova dei fatti, insomma, non è venuto fuori niente ed è stato abbandonato, perché
Leonardo,
naturalmente sì.
Mi ascolti?
Sì.
Benissimo, volevo farti due domande riguardo a quello che hai già detto e quello che, insomma, introduceva anche Mattias. Sono d'accordo con te che, insomma, la parola fake news è abbastanza limitativa e disordine informativo mi sembra una terminologia più adatta, insomma, che abbraccia un po' più di questioni, non solo legate appunto a quello che dicevi tu, a questioni del web, ma anche a una stampa che poi, insomma, da decenni ci propone delle informazioni, ci disinforma spesso e volentieri. Ora la domanda che ti volevo fare si lega un po' a quello che diceva precedentemente Mattias. Se non sbaglio era proprio Minniti qualche settimana fa che proponeva la possibilità di creare una sorta di algoritmo che potesse in qualche maniera censurare, no, le fake news o il disordine informativo, cioè riportare ordine all'interno delle informazioni.
Sì, era quella specie di bottone anti-fake news della polizia.
Ecco, da questo punto di vista, al di là della fattibilità tecnica, mi viene da ridere sinceramente, perché poi dovrebbero autocensurarsi, poi come fanno poi?
Diventa
infatti diventa un po' contraddittorio anche da questo punto di vista. Cioè, noi insomma non abbiamo conoscenza di tutto il sistema né tecnologico né dei mass media a livello mondiale, tu li studi e quindi ci saprai dire qualcosa. C'è a livello mondiale qualche esperienza di questo tipo, qualcuno che sta provando ad individuare una possibilità di limitare, perché sai, dal punto di vista dell'informazione alcuni siti sono straordinariamente grossolani e si capisce immediatamente che si tratta di bufale, purtroppo non gli animali che sono così nobili e fanno delle mozzarelle straordinarie oltretutto, ma sono cose che, insomma, indigeribili, ecco, rimanendo sul culinario. Però altri, appunto, come dicevi tu, lavorano
bene. La bufala
bene.
Però se mangia bene
digeribile. Esatto,
a meno che non sia induista, perché che è sacra.
E quella grazie alla diossina, che insomma erano così buone. Comunque, fuori della battuta, insomma, dicevamo, alcuni siti si vede proprio chiaramente, insomma, ci vuole una media intelligenza per riuscire a intuire che le notizie sono pompate, come dici tu. Altri invece lavorano in maniera anche, penso, tecnologicamente avanzata. Penso che anche loro hanno un modo per riuscire a combinare le parole
magari
altrove.
A capo di questo servizio ci mettono un certo Pio Pompa, no?
Ecco, poi ne parleremo pure di questo Pio Pompa nel proseguo della trasmissione. Appunto, la domanda che ti volevo porre è: c'è a tua conoscenza da qualche parte in giro per il mondo effettivamente una volontà politica espressa per cercare di limitare questo tipo di siti, di, come possiamo dirli, di punti informazione che poi alla fine influenzano tanto, come diceva anche Mattias, il senso comune?
Sì, c'è già, è già realtà, e non serve andare molto lontano, ma basta andare in Germania. Germania l'anno scorso ha approvato una legge anti-fake news che il Partito Democratico qualche mese fa aveva cercato di importare quasi letteralmente in Italia. E chiaramente è una legge che comporta notevoli problemi e che non funziona e non sta funzionando, perché appunto, a mio avviso, se restiamo in Italia le leggi ci sono già, cioè se diffami qualcuno ci sono già le leggi per colpire la diffamazione, ci sono già le leggi sul procurato allarme, e la diffusione di notizie false, c'è già, quindi gli strumenti legislativi ci sono già, non è quello il problema, secondo me. e tant'è che la legge in Germania non è che stia sortendo chissà quali effetti, anche perché, e qui magari aggiungo un altro elemento di complessità, è facile andare a colpire un singolo sito che produce notizie false. Se pensiamo a quel caso del ragazzo di 20 anni che aveva aperto un sito che si chiamava senzacensura.eu,
che era quello siciliano, mi sbaglio?
Sì, un ragazzo siciliano, cioè è stato beccato subito, non è che è servito una nuova legge o chissà cosa, era sì. Chiaramente quello che faceva era chiaramente ricompreso dentro una determinata fattispecie di reato, e quindi quello è facile da colpire. E però appunto le notizie false, le cosiddette fake news, non si esauriscono nell'articolo fatto da ragazzo di 20 anni che spara delle bufale razziste per tirare su due soldi. Magari fosse così, sarebbe tutto molto più semplice. Il problema è, come avevo detto prima, un certo modus operandi un attimo più accorto, e anche il fatto che ad esempio non si limitano a essere pubblicate sui siti le notizie false, ma girano anche dentro Facebook. Pensiamo a qualche giorno fa quel caso di un tizio che aveva fotografato un nero all'interno di un treno dicendo che aveva pagato il biglietto e altre cose, che poi questo rientra nel grande filone degli italiani indignati per il comportamento degli stranieri sui treni. Queste ovviamente sono quelle tutte notizie false. Ecco, lì era un'immagine pubblicata dentro Facebook che è diventata virale, e in quel caso cosa devi fare? In quel caso non serve una legge, cioè, ci sono già dentro gli strumenti di Facebook per segnalare e togliere, però chiaramente non è un processo così automatico e rapido quanto la diffusione di quella notizia. Quindi insomma un bel casino, e capiamo che ovviamente una legge non può andare a, cioè Facebook ha già talmente tanto potere che certe proposte di legislatori italiani, ma non solo, di dare ancora più potere a Facebook, cioè di trasformarlo in una sorta di media company, capiamo che gli dà un potere ancora più grosso. Quindi non è attraverso rimedi legislativi che si risolve questo problema, secondo me. Abbiamo già avuto gli esempi, la Germania è un caso, la Francia vuole fare lo stesso, che non funzionano.
Sì, anche perché poi, a conferma di quello che tu dici, lo diceva anche Mattia, se l'abbiamo sostenuto anche noi, non è che Facebook è la ragione per cui esistono le fake news, quindi insomma bisogna un po' capovolgere il discorso, è il contesto culturale in cui attecchiscono certe cazzate come quella dell'africano che è stato trovato sul treno senza biglietto, quando in realtà, diciamolo, insomma, per chi non ha seguito...
Poi ce l'aveva. Cioè...
Sì, ce l'aveva, solo sbagliato carrozza.
Comunque,
quindi,
comunque anche se non ce l'avesse avuto... Cioè la modalità con cui è stato fatto quel post che era iper razzista, quindi quello è un altro problema ancora quello.
Ok, forse abbiamo una telefonata, Leonardo, poi dici sì. Se ci ascolti, prego.
Pronto, buongiorno a tutti e tutti.
Leonardo, ascolti tu? Riesci a sentire l'ascoltatrice?
Pronto, mi senti?
Sì, perfetto.
Sento.
Ok, perfetto. Rispetto a questo a queste argomentazioni che venivano portate appunto negli ultimi minuti, volevo indirizzare il dibattito su una questione un po' più sociologica. Cioè, secondo me il problema è chiaramente quello delle fake news, d'accordo? Però è anche vero che le fake news prendono spazio nel momento in cui c'è qualcuno che le accetta, che le accetta in modo acritico. Secondo me il problema è più di tipo sociologico, quindi la cura, diciamo, la soluzione deve essere individuata all'interno di un discorso appunto sociologico piuttosto che normativo o tecnologico. Nel senso che secondo me la gente è tendenzialmente superficiale, sta diventando sempre più superficiale, vuole tutto e subito, ha perso la voglia di leggere, di informarsi, di farsi un'idea propria. E questo atteggiamento, definiamolo ignavo e ignorante, porta le persone ad informarsi appunto in modo superficiale tramite una lettura rapida di un titolo, di due parole, di un video con delle immagini molto scioccanti, molto forti, accompagnate da due parole messe così per fare scena. Quindi si è persa la cultura a leggere l'autore, ad approfondire il punto di vista dell'autore o l'argomento. Non c'è l'occhio critico nel pensare che magari un autore, per scrivere o dire qualcosa, dovrebbe avere un minimo di competenza, cioè deve aver pubblicato diversi articoli, anche se divulgativi, non necessariamente accademici, da esperto tecnico, però insomma una persona per scrivere di un argomento deve conoscere in modo approfondito quell'argomento. Quindi in sostanza è come se oramai le chiacchiere da bar abbiano preso il sopravvento anche nella sfera privata, quindi non solo nella sfera pubblica, appunto al bar, ma anche nella sfera privata. E questo in qualche modo è la conseguenza della nostra dipendenza dalla tecnologia e dai social, cioè i social e la tecnologia hanno dato assist alla nostra tendenza alla passività e alla pigrizia. Perché se da un lato ci sta una società che non fa altro che chiederci uno sforzo maggiore, quindi lavora di più, lavora gratis, lavora un tempo infinito di ore per un pochissimo stipendio, dall'altra parte c'è la tecnologia che invece ci offre l'opportunità di faticare di meno, però soprattutto intellettualmente. E quindi i lavori che prima richiedevano abilità manuali e intellettuali ora invece si possono fare con un'applicazione, semplicemente muovendo un dito, e questo chiaramente ci impigrisce e ci porta a smettere di ad esempio di leggere. E se prima una persona leggeva un libro, adesso invece già leggere tre parole è faticoso, però se una persona poi ha la malizia e quindi vuole strumentalizzare questa nostra passività, la scelta di quelle tre parole sarà cruciale, no? Perché sceglierà delle tre parole che sono molto efficaci, molto molto indirizzanti. E questo non lo dico solamente io, insomma l'avete già accennato voi, ma oramai sono stati pubblicati anche numerosi studi che appunto analizzano proprio come internet riesca a influenzare in modo pesante e determinante l'opinione pubblica. Ad esempio c'è uno studio del 2012 che riporta le elezioni, le middle election in America nel 2010, quando appunto si doveva valutare la popolarità di Obama, e Facebook aveva caricato una nuova applicazione, un pulsante in cui tu cliccandolo, cioè questo pulsante si chiama I voted, e cliccandolo tu mettevi e caricavi una foto piuttosto che una frase, piuttosto che qualsiasi altra cosa in cui dichiaravi che avevi votato. E a quanto pare questo studio dice che questo pulsante era associato a un algoritmo che ha influenzato fino a 340.000 elettori che sono andati al voto, e questi 340.000 elettori, siccome chiaramente sono associati a un account, si è visto che in precedenza non avevano votato, quindi in qualche modo c'è una certa relazione causale tra questo pulsante aggiuntivo e l'influenza su questi elettori che poi alla fine sono andati a votare. Oppure anche un altro studio recentissimo che invece riporta in rassegna tutti i servizi offerti dalle varie agenzie che fanno appunto fake news, che vanno dalla creazione degli account falsi ai contenuti falsi, ai retweet sempre di queste notizie false, oppure alle campagne di screditamento, oppure campagne per istigare proteste, insomma manifestazioni, e finte celebrità, dove il caso più clamoroso è stato di una tizia americana che è stata del tutto inventata dalla Russia, mi pare, e che questa insomma nel tipo due anni pubblicava su Twitter tutte notizie false, che però non solo venivano diffuse su internet, sul web, ma venivano anche citate da giornali mainstream molto importanti del calibro del New York Times, che questo poi pone anche un altro problema, cioè nel senso la superficialità di cui parlavo all'inizio di tutto questo discorso, che forse è un po' caotico, comunque la superficialità di cui parlavo prima non riguarda solamente l'utente, ma riguarda anche il giornalista, perché purtroppo è anche vero che i giornalisti di professione, quindi quelli che hanno proprio hanno fatto un esame per ottenere questo titolo, e anche loro sono molto passivi, sono molto superficiali, quindi È raro oramai trovare dei giornalisti che si informano, studiano, approfondiscono e non si limitano ad andare a cercare le informazioni su internet, cioè hanno perso anche loro la capacità di andare sul campo, di intervistare, di mettersi in gioco e di acquisire informazioni reali, primarie, e invece molti si affidano a internet alimentando queste notizie false, e quindi praticamente ormai esistono, di fatto ci sono migliaia di esperti su ogni tematica possibile e immaginabile, che passano anni e anni a studiare argomenti che però nessuno se li fila, perché invece nelle fonti mainstream, nelle fonti informative mainstream parlano sempre poche persone che sono dei tuttologi e che appunto alimentano questi discorsi superficiali e molto indirizzati. Quindi, per concludere, secondo me la cura, o comunque l'ambito di azione che quantomeno noi compagni dovremmo assumere e focalizzare, è più di tipo sociologico, cioè andare a puntare sulla gente e fargli capire che devono riattivare il proprio cervello e le proprie capacità anche manuali, e abbandonare questa pigrizia fisica e intellettuale e rimettersi in gioco, riutilizzare la propria testa, andare a leggere, informarsi, vedere gli autori, verificare le fonti, parlare con la gente e non affidarsi appunto alle chiacchiere da bar che non hanno mai fatto nulla di buono.
Bene, grazie.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Ciao, no, grazie. No, tanto Leonardo, un attimo. Pronto? No, stacca Giulia.
Ci sono.
No, volevo dire una cosa, tanto quello che ha descritto Giulia non è un caso, no? Cioè, io penso che ci sia una scelta scientifica a condizionare socialmente tutta l'opinione pubblica, perché dentro questo casino poi la classe dominante si inserisce e controlla tutto quello che la fa, e il popolo non conta più un cazzo, nel senso che determinano tutto. Noi vediamo pure sta campagna elettorale come sta a giocare, parlano di tutto, il contrario di tutto, dicono tutto quello che gli pare, perché tanto è tutto già determinato. C'è il famoso pilota automatico che il sistema finanziario ha inserito nei vari governi, cioè entra, è un disegno politico strategico che nasce da tempo, insomma non è una cosa che è arrivata adesso, no? Perché l'hanno sempre utilizzato il sistema della disinformazione, no? Noi ci avremmo tanti casi che poter citare che vengono dalla storia, insomma, di fatti già conclamati. Quando io ho fatto la battuta di Pio Pompa, noi sappiamo questi come sono stati beccati assieme la gente betulla che utilizzavano il giornale, il quotidiano, il giornale, per disinformare gli andamenti della guerra, soprattutto allora era l'Iraq, l'Iran e la questione,
sì.
era questo, cioè non è un fatto, sì, è sociologico, così noi quello che noi dobbiamo fare è riprendere la nostra controinformazione di base, come successe per esempio con le stragi di Piazza Fontana, che fu una controinformazione dal basso a smascherare il gioco disinformativo che avevano fatto.
Io, se posso farti una domanda, Leonardo, un'ulteriore domanda, sì. Volevo coniugare un po' quello che aveva detto anche sia Ettore che l'ascoltatrice che ha chiamato in precedenza, no? Quindi legare una questione più di natura forse tecnologica, anche se forse è improprio come termine, con la questione, come la definiva l'ascoltatrice, sociologica, quello stavo dicendo, un po' l'humus culturale in cui attecchisce poi questo tipo di disordine informativo, come giustamente lo hai chiamato tu, in altri termini le fake news, per utilizzare un termine più conosciuto. Allora, la domanda che volevo porti, tu all'inizio, secondo me in maniera assolutamente centrata, parlavi di un elemento che pochi hanno tenuto in seria considerazione, cioè la mancanza, cioè la esistenza di una disintermediazione della produzione delle notizie, in altri termini la mancanza di un editore. No, perché sai, fino a qualche anno fa l'editoria era fatta in questa maniera, tutto ciò che trovavi scritto comunque era passato al vaglio da parte di qualcuno,
fascista, testa di quello che volete, però si capiva chi era il responsabile in qualche maniera. Questo proviene da una legge che è di origine appunto fascista per il controllo della stampa, eccetera eccetera, però senza entrare nel dettaglio, comunque c'era un'intermediazione per cui tu sapevi con chi te la dovevi prendere, sapevi da dove arrivava quella pagina stampata che leggevi. Cioè pure noi quando anni fa firmavamo i volantini si sapeva chi è che li faceva i volantini, giustamente c'era tutta la responsabilità. Ora, secondo te quanto conta questo discorso disintermediazione per favorire questo disordine informativo? Io sento molte persone, anche insomma di una certa cultura e di un'età non troppo giovane, che dicono: oggi ho pubblicato su Facebook qualcosa, cioè come se scrivere qualsiasi cosa su Facebook equivalga a rendere, sicuramente significa rendere pubblico, no, etimologicamente, però noi per pubblicazione, per pagina scritta, intendevamo qualcosa che appunto, come dicevo, era passata al vaglio di qualcuno che aveva un titolo, che aveva comunque una cultura, giusto o sbagliata che fosse, questo non è il punto. Quindi la domanda che ti faccio è: questa mancanza di intermediazione, la disintermediazione, quanto effettivamente ha un peso su questa facilità con cui attecchisce, la velocità con cui questi video di cui parlavamo anche prima con il fatto del ragazzo africano, a livello generale?
Dunque vado, cerco di andare un po' per ordine. Rispetto alla telefonata dell'ascoltatrice, io sono assolutamente d'accordo che bisogna anche trattare il fenomeno sotto un punto di vista sociologico. A questo proposito mi viene in mente un testo di Mark Bloch, grande storico, che parlava delle false notizie di guerra, che è un testo straordinariamente attuale. E appunto Bloch diceva che le notizie false, si parlava chiaramente in tempo di guerra, ma si può applicare anche in tempo di pace, nascono e attecchiscono solo ed esclusivamente se c'è un brodo di cultura che ne permette l'attecchimento. E io penso che fissarsi su e lavorare su questo brodo di cultura sia una possibile soluzione ai problemi del disordine informativo o comunque delle fake news. Certo non è facile. Poi per quanto riguarda altre cose, non sono così sicuro che internet ci abbia portato a un impigrimento generale. Secondo me dipende molto anche dai cicli e le fasi storiche e politiche in cui siamo, perché se pensiamo al 2008 o al 2011 nessuno diceva che, o pochi dicevano che internet ci rende stupidi o altre cose del genere, tant'è che era stato legato alle primavere arabe, è stato legato alla prima elezione di Obama e ancora prima, insomma, era uno strumento molto potente anche di controinformazione e altro per scardinare certe logiche di potere mediatico e politico. Quindi io penso che sia, non è uno strumento che determina per forza di cose dei fenomeni, ma lo vedo più come un fluidificatore di tendenze già in atto nella società. E qui torniamo appunto alla questione del brodo di cultura. Se il dibattito pubblico in questo momento è incentrato, un dibattito quindi che tiene insieme molte sfere, cioè quella politica, quella mediatica, quella sociale, quella culturale, tende da una certa parte, pensiamo ad esempio all'immigrazione, chiaramente un certo clima tossico si rifletterà sulla produzione di notizie false e altre cose, anche perché moltissime, pensiamo all'immigrazione, vengono da dei media mainstream, comunque dalla politica principale, e quindi lì è necessario, secondo me là è necessario, almeno io lo dico da giornalista, che è poi quello che cerco di fare quotidianamente, lì è necessario ribattere colpo su colpo a tutte le, insomma, le bufale o comunque le distorsioni informative che vengono fatte su informazione. E poi già che ci sono, mi ricollego anche al discorso sulla controinformazione. Io sono assolutamente d'accordo che sia necessario tornare a una forma di controinformazione come quella che è stata fatta con la strage di Stato. Il punto è che io credo che si sia stratificato negli anni, cioè che il concetto di controinformazione purtroppo sia stato stravolto in questo paese, soprattutto negli ultimi anni, perché se andiamo a vedere adesso i siti che dicono di fare controinformazione, spesso e volentieri sono siti complottisti al 100%, e quindi lì bisogna lavorare su due campi diversi, cioè cercare di riprendersi il concetto di controinformazione, quindi depurarlo da tutte le tossine complottiste, e da un lato, e dall'altro quella di fare realmente controinformazione, cioè stare molto attenti a non scivolare nel complottismo. Quindi servono prove solide, concrete, e bisogna lavorarci molto sopra.
Leonardo,
sì.
No, vai avanti, continua.
Ok.
No, poi ti volevo fare poi deporre una questione anch'io.
Ok. Per quanto riguarda la mancanza di, insomma, per quanto riguarda poi la disintermediazione, anche qui il discorso è ambivalente, cioè io non sono così sicuro che la disintermediazione sia un male, anzi, è vero, prima sapevamo, magari potevamo sapere con chi prendercela, però eravamo molto più passivi anche. Adesso gli strumenti sono alla portata di tutti e chiunque può bucare bolle, verificare notizie, eccetera. Io penso sia anche qui sia una questione di mancanza di educazione digitale. E un altro tema su cui bisognerebbe parlare molto, e che naturalmente, di cui naturalmente non parla quasi nessuno, è che in Italia c'è un digital divide ancora adesso grandissimo, cioè la popolazione che ha accesso all'internet e soprattutto che sa stare su internet è ancora troppo poca. Io penso che le classi dirigenti, sia politiche che mediatiche, non vogliano anche affrontare questo tema, perché A, da un lato sono loro stessi ignoranti su certi temi, e B, è molto comodo avere una cittadinanza che si informa male e quindi non ha gli strumenti culturali per saper discernere o comunque selezionare le fonti, e quindi è molto più manipolabile, chiaramente. Quindi secondo me, più che lavorare appunto sulle fake news in senso stretto, comunque se notizie false in senso stretto, bisognerebbe proprio partire da molto più indietro e molto più in profondità.
Senti Leonardo, che internet, la rete, abbiano aperto delle potenzialità enormi, questo è fuor di dubbio. D'altra parte, noi, non essendo dei luddisti, non ce la prendiamo con lo strumento. È evidente che in discussione l'uso dello strumento, chi ne fa uso e come. Ora tu hai posto un concetto sul quale io concordo molto, quello del disordine informatico, che mi sembra un concetto più appropriato del disordine informativo, e che mi sembra un concetto più appropriato di quello delle semplici fake news. Ora però su questa questione, Leonardo, te pongo a me stesso, pongo agli ascoltatori, pongo a te una questione. Il disordine informatico va bene, però qui credo che vada fatta, diciamo, una distinzione precisa. C'è un disordine informatico di tipo, voglio dirlo così molto semplicemente, di tipo privato, di tipo legato a siti privati, a singoli soggetti, a dei mattacchioni, pazzarelloni, a volte persino dei pazzi sadici che scrivono determinate cose. Per esempio, pensa alle false diete, alle false cure mediche, che comunque sì, poi finiscono per influire anche sulla vita di alcune persone, in questi casi che citavo, molto credulone. Questo credo che sia un problema che in una certa misura vada risolto, ed è possibile risolvere. La cosa che a me interessa di più è capire il disordine informatico organizzato, cioè quello che è comunque legato ai poteri, alle centrali, diciamo, che danno gli impulsi di comando, ai gruppi di pressione economico-finanziaria. E qui, diciamo, il controllo diventa molto difficile, perché questi lor signori hanno in mano, diciamo, anche tutte le strutture, in maniera tale da far sì che, detta una volta una cosa, sia poi possibile continuare su quel terreno, ed è difficile da smontare. Ecco, allora, di fronte a questo, a quello che è il disordine informativo organizzato, qui come ci si pone? Come e con quali strumenti si può reagire?
Questa è una domanda da per svariati milioni di euro.
Diventiamo ricchi, così risolviamo i problemi di Radio Onda Rossa.
Poi sì, mettiamo tutto sul ripetitore.
Dunque, Allora, sul disordine informativo organizzato, che possiamo anche chiamare operazioni di disinformazione, secondo me c'è un esempio che ci aiuta non a chiarire però a capire come funziona concretamente. Ad esempio, la storia delle interferenze russe nelle elezioni americane. Ora, io non credo che, naturalmente non sono l'unico, ma ci sono anche giornalisti come Glenn Greenwald o Masha Gessen, che è una delle maggiori esperte di Putin insomma, al mondo, che dicono, cioè io non credo che sia stata determinante l'influenza dei russi nell'eleggere Trump. Cioè, quella è una storia che la stampa, comunque le stampe e l'elite liberal hanno iniziato a spingere per cercare di rendere comprensibile una vittoria così scioccante come quella di Trump. Però questo da un lato, dall'altro è innegabile comunque che ci siano state delle interferenze, che però sono interferenze all'acqua di rose rispetto a quello che gli Stati Uniti hanno fatto negli ultimi 70 anni in giro per il mondo. Quello che i russi hanno capito, secondo me, le cosiddette, le famigerate centrali di disinformazione russa hanno capito, è che che è molto più facile pompare ulteriore caos in una situazione che già è molto complicata e complessa di per sé. E quindi anche quell'operazione di disinformazione funzionata con un minimo sforzo, cioè gli account sospettati di aver, insomma, di essere legati in un modo diretto o indiretto al Cremlino sono in realtà pochissime, cioè hanno fatto una sponsorizzazione su Facebook di cui nell'ordine di $100,000, cioè capiamo che con $100,000 tu non vai a influenzare un'elezione americana. Però quello che hanno fatto è i russi, o insomma la campagna di disinformazione russa in riferimento alle elezioni del 2016, è stato quello di inserirsi nelle divisioni già presenti nella società americana, quindi nel caos, in un certo caos sociale e politico americano. E in questo senso funziona, così funziona molto meglio cioè è un modo molto intelligente, se vogliamo, di condurre campagne di disinformazione, cioè quello di amplificare tensioni e divisioni già esistenti nella società e di far credere di aver avuto un'influenza maggiore di quella che concretamente è. È molto da XXI secolo, diciamo, questa operazione che hanno fatto i russi, anche se c'è da dire che è iniziata, insomma non è la prima volta che lo fanno, sicuro è una delle quelle che ha avuto più risonanza mediatica. In questo senso la figura di Surkov, che è stato uno dei consiglieri più vicini di Putin, è centrale, cioè una persona che questo Surkov finanziava sia i gruppi pro Putin che l'opposizione a Putin, cioè ha reso la politica russa un teatro in cui non si capiscono quali siano le quinte, non si capisce quale sia il palcoscenico, e ha fatto, quindi rendendo tutto molto complicato, alla fine chi ne guadagna, insomma nel caso russo chiaramente è stato Putin e il suo entourage. E portato su scala globale abbiamo visto quali sono stati i risultati. Partendo, appunto, avendo detto ciò, secondo me la cosa in questo senso più intelligente e necessaria da fare è non cadere in questi tranelli, cioè non lasciarsi, non rincorrere fantasmi, non crearsene, non rincorrere fantasmi anche creati da altri, ma stare sul punto, cioè stare sui fatti concreti, sulle prove e sul fatto che comunque c'è un presidente come Trump negli Stati Uniti e non c'è bisogno di andare, è una cosa che è già successa, succede giorno per giorno, bisogna opporsi non rincorrendo appunto russi o altri, ma con giorno per giorno, con politiche concrete, informazioni concrete e reali. Quindi questo è un modo, secondo me, con cui si può contrastare. Poi ce ne sono molti altri, secondo me va sempre deciso caso per caso, ecco.
E certo, ce ne stanno, però rimane a noi cominciasse ad autovaccinare dentro questa situazione, adeguare quella cultura di controinformazione che era storica del movimento dei lavoratori, del movimento sociale, insomma quello che è successo nel 69 con la strage di Piazza Fontana, ecco, riprendere quei valori di inchiesta di NHB e dentro sto meccanismo avere, utilizzare lo strumento per smascherarli, però con elementi seri, perché se questo strumento non ci fosse ci sarebbero moltissime notizie in questo periodo in cui se non comunichi non esiste. Per esempio, io non avrei saputo che ieri a Roma fosse stata una manifestazione di 5.000 persone, di lavoratori della logistica che sono venuti a Roma, hanno fatto questo corteo determinato, forte e bello, antirazzista, fascista, per il diritto al lavoro, cioè erano gli operai della logistica. Se non ci avesse avuto internet, se non ci avesse avuto questi strumenti che ho potuto cercarmeli, non avrei neanche saputo che ci fosse stata questa cosa, perché te l'avrebbero nascosto. Allora,
sì, o pensiamo anche al corteo di Macerata che c'è stato due settimane fa,
allora lo strumento utilizzato in un certo modo può rovesciare tranquillamente questa loro potenza, anzi le metterebbe più in difficoltà, perché loro si sono inventati i famosi asciani nelle famose pubblicazioni Echelon che registrava tutto il mondo, insomma questi loro ci lavorano sempre, ma noi utilizziamo gli strumenti che mettono in campo per fare le loro operazioni e cercare di rovesciarle, ecco, forse con molta fatica, con molto impegno, però può essere un granello dentro un ingranaggio che non glielo farebbe funzionare, insomma, per gli obiettivi che si prefiggono.
Sì, sicuramente bisogna, però è un processo lungo, cioè bisogna mettersi in testa questo, cioè che non se ne uscirà a breve e bisognerà stare sul pezzo giorno per giorno, ora per ora e minuto dopo minuto. Veramente, però anche qua ci bisogna fare anche un altro discorso, cioè ritorno anche a quello che avevo detto prima, cioè è un problema molto più largo anche secondo me di educazione, non solo digitale ma proprio di cultura anche, quindi esatto. È un processo che durerà anni, bisogna esserne consapevoli e allo stesso tempo non bisogna abbattersi, naturalmente, non pensare che sia tutto perduto, che non c'è nulla da fare o cose di questo genere, perché ecco, non è vero.
E infatti questa trasmissione, da un certo punto di vista, ha anche questo obiettivo tra i tanti che ci poniamo, cioè quello di collocare le notizie che noi abbiamo, che filtriamo e che discutiamo nel corretto, diciamo, posto che meritano, con la corretta visione e chiave di lettura sul razzismo. Per esempio, ne abbiamo parlato molto, non a caso abbiamo aperto anche con una spregevole, spiacevole notizia del suicidio di un eritreo che era stato proprio oggetto proprio di una fake news.
Va benissimo, ti ringraziamo Leonardo.
Grazie a voi.
Ti utilizzeremo in altre occasioni che parliamo di questi temi, perché vedo che ci puoi dare una mano a aiutarci. Ti ringraziamo.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Buona giornata.
Grazie, ciao. Buona giornata, ciao.
Le mostro con mille occhi e mille orecchie che ti spiano. Vai, ai, ai, ehi, è nato un posto dove quegli occhi e quelle orecchie non ci siano. Ma, si chiama Echelon, Echelon, ui, 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 Echelon, Echelon, ai, 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 Echelon, Echelon, ui, 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 Echelon, Echelon. Alzi il telefono sotto controllo, del cellulare tu sei controllato, andare a navigare sotto controllo, puoi anche sussurrare tu sei controllato, non faccio vittimismo, no, non è catastrofismo, quello di cui ti sto parlando è un nuovo totalitarismo, America, Europa, Asia, Africa, Oceania, qualcuno ancora per metterci di mettere zizzania, i cinque continenti sono sotto il loro controllo, perché si è già operata la profezia del grande fratello,
onnipotenti satelliti nel cielo, nonostante i metà loro hanno già strappato il velo.
Allora, abbiamo un ascoltatore, prego, ci senti?
Sì, ciao, buongiorno. Prego, ciao. A tutti. Mi dispiace perché avevo voluto farla a Leonardo, però il telefono era isolato e vabbè. Niente, la domanda era questa, magari come dire, è molto meno politica, è molto più tecnica, e per questo appunto che avevo voluto, come dire, farla a uno studioso in pratica del tema. E relativamente a una graduatoria di queste che sono considerate appunto a ragione notizie false, fesserie e così via, insomma, come abbiamo anche dei termini meravigliosi in Roma per indicarle, però vabbè, io volevo tanto chiedere,
lo puoi dire, cazzate,
bravo, se vi fosse stata dal punto di vista dello studioso una graduatoria più o meno così statistica, misurata, di quanto fosse la parte dello scibile umano negli ultimi, non lo so, 10 anni, 20 anni, poi dipende dallo studio quando magari uno l'avesse o meno cominciato, che abbia avuto come dire, più incidenza di queste idiozie. Cioè io mi immagino che appunto abbiamo finanza, abbiamo politica, abbiamo storia, letteratura, quello che sia, insomma, e una parte preponderante o meno di tutto ciò va a incidere su queste parti dello scibile e con effetti completamente diversi, cioè delle idiozie sparate su letteratura o antropologia hanno, come dire, degli effetti, e magari soltanto per qualche razzista nel caso dell'antropologia o dell'etologia, ma per quanto riguarda invece appunto l'economia, la finanza, possono produrre effetti, come dire, lucrativi e lucrosi, certo, per ben altre persone. Allora, appunto per questo io penso che le strutture del capitale a questo punto abbiano all'interno di sé già da tempo sviluppate delle metodologie per poterle affrontare queste cose qui, perché ne hanno tutto l'interesse, lasciando tutti noi altri invece nel magma di ciò che non va ad incidere appunto sul loro portafoglio e sul capitale. Quindi è, diciamo, come dire, un approccio leggermente più materialistico per andare appunto a studiare quale sia il grado insomma il grado di capacità, insomma, di questi burattini, di questi burattinai, scusate, rispetto a noi burattini, perché tali ci considerano, insomma. Era solo questo, grazie.
Ti ringrazio, guarda, cercheremo di girare la domanda magari a Vladimiro Giacchè, che adesso cerchiamo di ricontattare immediatamente subito dopo lo stacco musicale, che a questo punto rimanderei, intanto che cerchiamo di contattare Vladimiro.
Il telefono, un colpo al collo, dal cellulare tu sei controllato, andare a navigare, un colpo al collo, puoi anche sussurrare, tu sei controllato. Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Canada, Nuova Zelanda, adesso sul pianeta tu lo sai chi è che comanda. National Security Agency, tradotto al media, questa sigla fatta con privacy. Il governo italiano non può restare a guardare, perché scavo, perché servo in questo blocco occidentale. Nessuno può ti sentire, più nessuno può ti sentire, nessuno può ti sentire, perché ti possono sentire. Echelon, ooey, 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 ooey. Echelon, echelon, ay, 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 ay. Echelon, echelon, ooey, 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 ooey. Echelon, echelon. Ti seguono, ti seguono. Ti schedano, ti schedano. Ti seguono, ti seguono. Ti schedano, ti schedano. Ti seguono, ti seguono. Sotto controllo. Ti schedano, ti schedano. Sei controllato. Ti seguono, ti seguono. Sotto controllo. Sta attenta a quello che dici. Sei controllato.
Sì, rientriamo un attimo in attesa della chiamata a Vladimiro Giacchè, che ci darà una mano, come diceva anche Chicco. Gireremo a Vladimiro anche le osservazioni, le riflessioni che faceva il nostro ascoltatore nell'ultima telefonata. Ma le riflessioni che faceva l'ascoltatore sono molto interessanti. D'altra parte anch'io un pochino accennavo nella discussione con Leonardo a questo fatto, cioè di fronte, diciamo, a questo disordine informativo organizzato, organizzato poi da chi e come, giustamente l'ascoltatore diceva, ma il grande capitale, le grandi centrali del potere reale a livello planetario, a livello mondiale, come si muovono. E questi qui sanno padroneggiare benissimo questo strumento. Diventa uno strumento che attraverso il quale cercano di anche non solo manipolare, ma perpetuare anche un determinato potere, determinati interessi. Ora spetta a noi, cioè, riuscire a capire meglio l'uso di questo strumento, saper discernere il vero dal falso e saper mettere in atto, non solo però a livello informativo, come diceva Ettore, una sorta di reale controinformazione sulla rete. Ma noi dovremmo pure riprendere una questione accanto al padroneggiare meglio la rete, il mezzo tecnologico. Dovremmo pure ripristinare un contatto diretto. Io qui non voglio far scadere, diciamo, a livello populistico quello che sto dicendo, ma dovremmo pure riprendere, accanto a questa capacità di padroneggiare di più il mezzo tecnologico, anche la capacità di avere un confronto reale in carne ed ossa con le persone, con i ceti popolari, con i lavoratori, in maniera tale da ristabilire quella di cui pure abbiamo parlato, essere una cultura politica, una cultura più generale, che fatta di valori, che sia in grado di saper discernere non solo il vero dal falso, ma anche di dare degli indirizzi diversi. Ma vedo che ci abbiamo in onda Vladimiro. Pronto?
Eccomi.
Vladimiro, ci senti?
Sì.
Buongiorno innanzitutto, e grazie di essere qui con noi oggi, come già avevamo accennato. Non so se ci stavi seguendo per radio, so che sei fuori Roma, quindi magari ci provavi ad ascoltare tramite il web. Oggi ci occupiamo di un tema che tu hai affrontato molto, soprattutto nel passato. Hai pubblicato un libro, La fabbrica del falso, una decina d'anni fa, poi che hai aggiornato successivamente. Quindi parliamo di fake news, questo era il tema principale. Precedentemente abbiamo parlato anche con Leonardo Bianchi, che è un giornalista che diciamo ha un po' corretto il tiro, se vogliamo, invece di utilizzare questa terminologia che effettivamente è un po' imprecisa, anche perché noi gli anglicismi non ci piacciono tanto, però comunque lui l'ha un po', diciamo, declinata in maniera differente, definendolo disordine informativo organizzato. Allora, per iniziare, Vladimir, io ti voglio far mia una domanda che un precedente ascoltatore voleva porre a Leonardo, per un motivo tecnico non è stato possibile fargliela. Ma di fatto un po' rispecchia quello che avrei voluto chiederti io per iniziare la trasmissione, il nostro collegamento. Questo tipo di disordine informativo, questa fabbrica del falso, ecco, secondo te nella fase attuale quanto riesce a spostare in termini di lotta di classe? L'ascoltatore faceva riferimento ai burattinai e ai burattini e a come noi di fatto siamo soggetti di questa manipolazione informativa. In altri termini, lo strumento della disinformazione nella fase attuale di crisi quanto agisce sul conflitto di classe e quindi sulla sproporzione dei rapporti di forza tra capitale e lavoro?
Dunque, agisce sicuramente in misura molto significativa, però io qui farei una precisazione che è molto dura, anche se volete. La verità che la più grande delle fake news è parlare delle fake news, cioè quello che si indica con questo termine è probabilmente il contrario di fake news, cioè è la sensazione che l'establishment ha di non riuscire a controllare il flusso informativo che gira sul web, a differenza di quanto invece riesce a controllare, direi egregiamente, i media tradizionali. Questo è il vero problema. Cioè, io devo dire che mi sono trovato a vivere una situazione abbastanza particolare negli ultimi 2 anni, da quando si è cominciati a parlare di queste fake news, no? Oltretutto abbastanza impropriamente, perché attenzione, di fake news si parla in relazione alle elezioni negli Stati Uniti,
certo, sì.
Sostenendo che notizie false avevano consentito l'elezione di Trump e fatto perdere voce alla Clinton. La verità è che non c'erano notizie false, c'era stata una fuga di notizie dai server e dai computer della Clinton e di alcuni suoi collaboratori. Erano tutte notizie vere, che non avrebbero dovuto uscire, ovviamente, perché erano poco commendevoli. Per cui anche la genesi è abbastanza interessante. Ma il paradosso qual è? È che io mi sono trovato schierati contro le cosiddette fake news tutta una serie di opinionisti, giornalisti, giornali, o come si ora si definiscono, giornaloni, i quali avevano supportato le balle di Bush per la guerra in Iraq, ad esempio. E allora uno dice, ma come? Ma ora tutti si sono convertiti alla verità di colpo? No, esattamente il problema è che oggi si ha la percezione che nel disordine della rete, dove c'è tanta robaccia, dove c'è tanta disinformazione, ma dove ci sono anche tante notizie vere che sennò non uscirebbero, si ha la percezione da parte dell'establishment che lì sfugga qualcosa, che questo debba essere regolamentato, ossia censurato, in modo da poter tornare al mondo di prima. Il mondo di prima, dal mio punto di vista, non tornerà più, perché oggi la dimensione di questo, parlo anche all'inizio della fabbrica del falso,
sì, sì.
La dimensione informativa è così diffusa che tu non riesci più a far passare sotto silenzio le cose. Allora devi fare altre strategie, che sono quelle che poi sono state messe in atto per la guerra in Iraq, ma che vediamo messe in atto anche nel conflitto sociale, nelle lotte di classe concrete tutti i giorni, ossia si riformula la verità. La si riformula in una maniera, come dire, si costruisce una narrazione, un frame, come lo definiscono i cosiddetti esperti di queste cose, una cornice interpretativa dentro cui poi la persona metterà tutti i fatti. Allora, il vero tema, cioè la vera lotta contro le fake news, se fosse sincera, sarebbe una lotta contro queste cornici interpretative che falsano l'orizzonte degli eventi. Il problema, secondo me, è che in questo momento per il potere, per i poteri costituiti, almeno in questa parte del mondo che conosco meglio, non è facile far prevalere il loro punto di vista. Se noi volessimo fare un catalogo delle fake news più praticate, dovremmo prendere, come sapete, la vicenda della guerra in Iraq è emblematica. C'è un signore che ha scritto un libro, aveva fatto prima un blog, poi gliel'hanno pubblicato come libro, parlando delle 931 bugie dette dall'amministrazione Bush per giustificare la guerra in Iraq, e questo, per questo motivo, era anche un po' il nucleo della prima edizione del mio libro, e poi è rimasta una parte centrale anche nell'ultima edizione che è stata pubblicata nel 2016. Allora, oggi, se dovessimo prendere un esempio analogo, probabilmente, voi non vi sembrerà strano, dovremmo parlare della Brexit, perché prima della Brexit sono state diffuse tutta una serie di informazioni, notizie, previsioni terroristiche da parte dell'establishment europeo e anche in parte britannico, i mercati finanziari, il Financial Times fu estremamente attivo in questo campo, prefigurando degli orizzonti di catastrofe economica immediata se il popolo inglese in maggioranza si fosse espresso per la Brexit. È successo il contrario, nel senso che non è che abbiamo un boom economico, ma la disoccupazione nel Regno Unito è ai livelli più bassi da 42 anni in questo momento. Perché? Perché evidentemente sono state messe in opera tutta una serie di manovre di politica monetaria, ma soprattutto era una fallacia, era basata su balle supportate da quasi tutti gli economisti, pochissimi economisti, qualcuno bravo che queste cose le ha dette allora c'è stato, ma erano minoranza come al solito, praticamente sono stati costruiti degli scenari che erano sbagliati, che erano finti, che erano falsi, che servivano a terrorizzare la popolazione. La cosa, come è noto, non ha funzionato, sta continuando in varie forme. Vedo che il criminale di guerra Tony Blair oggi firma un articolo su Repubblica per dire che bisogna un po' la Brexit, bisogna fare in modo di superarla, perché non va bene, non sei ancora convinto e non ha ancora fatto pace con se stesso. Però, ecco, devo dire che in questo quadro io vedo la rete come un elemento oggettivamente di confusione, perché c'è tanta roba, ma è anche un momento di polarizzazione. Cioè, in effetti ci sono, c'è la possibilità di aggregare delle notizie, poi ciascuno va a prendersi qualcosa che, come dire, è più prossimo alla sua sensibilità, cerca di approfondire le cose che non sono chiare. Io, ecco, il rischio non lo vedo lì, io lì vedo un rischio per i poteri costituiti, casomai. Ovviamente c'è la possibilità di influire, questa c'è sempre per definizione, però la mia impressione è che qui funzioni meno bene proprio per la dispersione, e per un altro motivo che dico subito, di quanto funzioni sui media tradizionali. L'altro motivo di cui è opportuno parlare è il fatto che non c'è più il monopolio dell'informazione, o se vogliamo della disinformazione, da parte dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti e dell'Europa occidentale, perché anche nel campo dell'informazione sono entrati in gioco degli altri attori. La Cina esercita un soft power in maniera sempre più chiara, cioè una strategia abbastanza chiara di diffusione di notizie attraverso i suoi media. Lo stesso sta facendo in tutta evidenza la Russia, e proprio qui io vedo un paradosso assoluto della situazione attuale, perché in questo momento chi sta vietando, chi ha provato a vietare la diffusione delle notizie, in particolare da parte dei media russi, sono stati i paesi occidentali, in particolare l'Europa. Sono stati chiusi alcuni account, ma non account, i famosi account di Twitter ridicoli di cui ha parlato la stampa qualche giorno fa, ma sono prese delle posizioni contro la cosiddetta propaganda russa. La propaganda russa in buona parte era relativa a una vicenda vergognosa come il colpo di Stato e l'andata al potere in Ucraina di veri e propri nazisti. Da questo punto di vista, evidentemente il fatto di dare delle informazioni che sfuggivano dal quadro ufficiale ha disturbato qualcuno. Però ecco, qual è il dato, secondo me, da un punto di vista strutturale che ci deve interessare? È che in questo momento non esiste più un monopolio dell'informazione. Non c'è più soltanto Radio Free Europe, che per decenni ha diffuso disinformazione nei paesi dell'Est. Ci sono una serie di poteri, e io trovo che questo sia utile, perché può consentire un confronto tra le informazioni e tra la fondatezza o meno di determinate notizie, proprio per il fatto che ci sono diversi poteri in gioco che propongono delle tesi diverse. Questo, dal mio punto di vista, è un punto a favore della situazione attuale.
Beh, da questo punto di vista aggiungo pure, insomma, soprattutto per quanto riguarda il Venezuela, altra tematica che abbiamo affrontato spesso, no, recentemente, ormai qualche mese fa, l'esistenza stessa del network di Telesur, comunque nel bene o nel male, insomma, ci ha dato la possibilità di almeno di vedere un altro punto di vista, ecco, di fare chiarezza, perché altrimenti...
Voce. Esatto, di sentire un'altra voce. Io vi dirò di più, che vedrai molto bene, questa era una cosa che già indicavo nella fabbrica del falso, no? Oggi si parla di debunking delle informazioni false, cioè smontare le balle che vengono costruite. Io questa cosa delle fake news la prenderei in parola, cioè organizzerei qualcuno già lo fa in maniera artigianale, ovviamente, organizzerei dei veri e propri centri di controinformazione, o come dicevo nella fabbrica del falso, di informazione to cure, perché contro la disinformazione tu fai informazione, non è che fai controinformazione, in grado di smontare tutta una serie di balle che vengono costruite, nel lessico, che vengono costruite nella costruzione dei fatti, nel fatto di proporre una verità, come la definivo nel libro, mutilata, sì. Cioè a cui manca un pezzo, per cui tu non capisci chi ha ragione e chi ha torto, eccetera eccetera. Io li avrei presi in parola. E trovo che sia estremamente divertente quando qualcuno ti dice noi dobbiamo bloccare le informazioni false, dimostrare che sono false e bloccarle. Benissimo, se noi usassimo questo criterio, tutti i nostri giornali e i nostri telegiornali dovrebbero chiudere, perché su tutto abbiamo una disinformazione costante. Prendete il caso dell'Embraco, no? Della Whirlpool che porta da Torino alla Slovacchia uno stabilimento. Le balle che sono state raccontate su quella vicenda poi in parte sono diventate un boomerang, perché nel momento in cui il governo ha perso tutta quella cosa che doveva essere una roba propagandistica, gli si è rivoltata contro. Ma sono incredibili, cioè si dicono delle cose assolutamente furibonde. Cioè il governo è arrivato a dire: ah, ma noi siamo contro gli slovacchi che fanno dumping sociale, giusto, in un volantino che il governo ha appena messo a disposizione degli investitori esteri c'è scritto: venite in Italia che il lavoro costa il 10% certo. di meno che in Germania. Cioè, allora, veramente secondo me c'è un grandissimo lavoro da fare, che io troverei anche entusiasmante, nel senso che se ci si mette lì con l'ottica corretta, insomma, e cercando di avere le informazioni, di ricostruire, non è, ecco, quello che vorrei dire, potrà sembrare strano perché siamo un po' abituati ad avere un po' di pessimismo tecnologico, no? Anche noi. La mia impressione è che oggi, con un lavoro ben fatto, tu in rete riesci a trovare delle cose che prima non avresti mai potuto trovare e a ricostruire in maniera decente delle verità. Io mi ricordo un caso abbastanza interessante di verità mutilata, di cui parlavo nel libro, che è quello della famosa foto dell'abbattimento della statua di Saddam Hussein, no?
Sì, sì.
Che fu presentata, se voi andate a prendere Repubblica di quel giorno lì, si vede una folla di gente festante contro, che intorno alla faccia del dittatore della statua caduta, no? Allora, quella lì fu una foto che fu presa molto stretta, perché in realtà in quella piazza non c'era nessuno. C'era un cordone di polizia americana che teneva lontani possibili magari seguaci, visto che avrebbero magari potuto dare un poco fastidio, ma soprattutto c'erano 5-6 persone intorno a questa statua. La foto l'ha ripresa in maniera tale da alterare completamente il significato di questa foto, no? Che sarebbe stato il significato di un paese occupato in cui viene buttato giù una statua del regime che è stato abbattuto con le armi, e la gente è, se non ostile, assolutamente estranea al problema, no? Allora, questa roba qui, io la ritrovai in rete, era molto difficile trovarla, perché poi ci sono delle cose che è molto difficile trovare anche in rete, ma tutta la ricostruzione la potevi fare potendo accedere a internet, ad altri siti, eccetera. Allora, io credo che oggi questo si possa fare. Quello che nessuno ci può dare, che nessuna rete ci potrà dare, è la cornice teorica di riferimento, che ha ovviamente a che fare con una precisa posizione sociale,
certo.
E anche una precisa posizione conseguentemente politici. In termini geopolitici, politici e geopolitici.
Si potrebbe prendere come esperienza la nascita delle radio indipendenti come questa qua, no? Negli certo. anni che furono, si inserirono prendendo le frequenze e dare notizie, dare informazioni, controinformazioni, rovesciando quella condizione. Questa esperienza è già stata fatta, va rinnovata con le nuove tecnologie, perché queste che sono uscite, lo dicevo pure prima, se non ci fosse stato questi strumenti, alcune notizie che sono avvenute già ieri non avrei saputo dai giornali, dalle televisioni, che c'era la manifestazione dell'operai della logistica, perché l'hanno oscurato, non hanno detto niente, invece tu lo sai e la puoi rigirare, ripropagandare e rifarla come un fatto reale. Insomma, si può fare questo tipo. Allora, le esperienze sono state pure la nascita delle radio, poi gran parte si sono trasformate in affari e via dicendo, hanno chiuso, però basta pensare Radio Auto quanto casino ha fatto lì a coso, utilizzando uno strumento tecnologico di controinformazione utilizzato in un certo modo, no?
Esatto, ma devo dire che la stessa esistenza di Radio Onda Rossa è la dimostrazione del fatto che questa cosa si può fare. È ovvio che la diffusione non è la diffusione che può avere Rai 1, Rai 2, no? Però è importante quello che si riesce comunque a costruire, e io credo che le nuove tecnologie diano opportunità simili, bisognerà stare attenti a evitare la censura, perché già ci stiamo arrivando a questo. Questo, cioè, l'aspetto grave del discorso sulle fake news è che non è un discorso teorico, è un discorso che prelude alla chiusura di account che sono considerati appunto portatori di balle, che sono invece magari proprio quelli che ti stanno dicendo la verità.
Basta vedere cosa succede in Turchia, prima cosa che hanno chiuso in Egitto, prima cosa che hanno chiuso i dittatori, che fanno? Chiudono subito la rete, no?
Però io credo, qui forse peccherò di eccessivo ottimismo, credo che oggi questa cosa qui sia molto difficile da fare. Cioè è molto più difficile controllare le fonti informative di quanto fosse, di quanto succedesse un tempo. Se ci pensate, no? Il fascismo cosa ha fatto? Ha chiuso o trasformato in suoi tutti i giornali. Però era semplice, i giornali quanti saranno stati in tutta Italia? 50, 100 forse, no? No, non ci voleva molto. E qui le fonti sono un po' tante, i server li puoi mettere anche in Papuasia. Non è, voglio dire, non è così banale, secondo me, silenziare le voci di senso. Il tema ovviamente, come al solito, non è soltanto di informazione ma di prassi politica. Poi tutto questo deve appunto essere inserito in una visione del mondo più generale ed essere collegato alle lotte concrete, come nell'esempio che facevi tu adesso. La cosa difficile oggi è probabilmente questa, soprattutto in questo paese. Però qui si entra in un discorso ovviamente un po' diverso, che ha molto a che fare con la soggettività politica, con gli errori drammatici che sono stati fatti negli ultimi decenni, e direi che è l'oggetto di un'altra puntata, ecco, non di quella.
Allora, chiaramente io mi trovo completamente d'accordo sulla questione del che ogni forma di proibizionismo, la definirei così, un po' come è stata fatta per esempio sugli alcolici in America, poi finisce per ritorcersi contro chi propone determinate misure. Poi del resto, se uno vede la rete, la osserva, ma anche non in maniera troppo particolare, addirittura dei siti che di fatto, immagino per esempio quelli che permettono di scaricare film, eccetera, hanno provato a chiuderli, ma tanto stanno sempre sulla rete, probabilmente, come dici tu, Vladimiro, sono fenomeni che si allargano a macchia d'olio e sono praticamente tecnicamente incontrollabili, per cui tutti i tentativi che secondo me pure stanno cercando di mettere in atto, insomma, poi qual è l'algoritmo per definire qual è la verità e poi chi ce lo propone, gli stessi che fanno della disinformazione il loro pane quotidiano, insomma, Scalfari che ci dice cosa è vero e cosa non è vero, direi proprio che è una cosa che fa ridere. La cosa che ti volevo chiedere, riprendendo sempre il testo, io, come tu sai, l'abbiamo presentato tante volte insieme, io mi ricordo in una delle ultime edizioni, nella premessa scrivevi: la menzogna è il grande protagonista del discorso pubblico contemporaneo, e parlavi proprio di un sistema politico basato effettivamente sulla menzogna. Adesso, diciamo, secondo me quello che tu hai scritto era di straordinaria importanza e continua a essere di straordinaria importanza, perché legava appunto il fenomeno di questo sistema menzognero, che appunto ne parlavamo con Ettore tempo fa, addirittura si può far risalire a Nerone, quando insomma cominciava con gli incendi, no? Dando la colpa a Cristiano,
un lunghissimo percorso storico, insomma,
diciamo che evidentemente è uno strumento che nelle mani della classe dominante, in questo caso, ha ancora i suoi effetti. Tu nel testo, che ricordiamo la prima edizione è uscita nel 2008, poi è stata ripubblicata diversamente più avanti, secondo me c'era una parte straordinariamente efficace, soprattutto in quel periodo in cui tu tra i primi dicevi, facevi notare come le ragioni della crisi, il capro espiatorio della crisi ogni giorno cambiava, le agenzie di rating, i cattivi speculatori, la crisi psicologica, insomma, per ridere ne abbiamo tirate fuori tante, ne contavi decine se non centinaia. Allora, secondo te, in questo momento, tutto questo sistema della menzogna, come sta agendo in questa fase? Sicuramente l'abbiamo visto, perché ogni anno ci dicono è finita la crisi e poi capiamo che non è finita, arrivano i numeri dell'Istat e chiaramente vediamo che, nonostante questi ci dicano che sta ripartendo l'Italia, noi abbiamo sempre più disoccupazione, più povertà e non ne vediamo i risultati. La domanda più specifica che ti volevo fare, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista dei rapporti di forza, i contrasti interimperialistici come si stanno svolgendo? Perché appunto noi prima abbiamo parlato, ed è un po' lì dove è nata la questione delle fake news a livello di denominazione che, come tu giustamente, va inserita in un contesto molto più ampio, cioè nelle menzogne, nella fabbrica del falso, come tu la definisci. Quindi, diciamo, dal punto di vista del contrasto tra diversi imperialismi, come viene gestita la questione della menzogna in questa fase, che comunque continua a essere una fase di crisi del capitalismo molto forte, quindi con grande difficoltà di accumulazione da parte di tutti i capitali a livello mondiale?
Sì, ma dunque, secondo me è gestita come sempre è stata gestita, cioè in particolare, allora, chi è che ha bisogno? Questo poi era un punto di partenza anche del mio libro, no?
Sì, esatto.
Il falso non è una cosa che uno, cioè uno non è che dice delle balle, propone delle menzogne all'opinione pubblica per il gusto di proporle, no? Le propone perché non può dire la verità. Questo è un punto di partenza che a volte ci dimentichiamo, no? Cioè, la verità ti dice qualcosa di inaccettabile sulla situazione presente, no? Cioè ti dice che è appunto inaccettabile, ingiusta, che le cose non funzionano, che non funzionano per motivi diversi da quelli che ti raccontano, eccetera, eccetera, eccetera. Il potere, in particolare i nostri paesi, nei paesi capitalistici, che oggi sono particolarmente in crisi, non possono permettersi di dire la verità. E infatti tutta la narrazione anche sulla crisi in Europa è stata basata su una menzogna che l'opinione pubblica si è bevuta, però in buona parte, ossia che il problema fosse il debito pubblico, no? Questa è una balla, cioè questa è economicamente, come posso dire, scientificamente dimostrato che è una falsità.
Sì, sì, abbiamo fatto una trasmissione, no? Specifica su questo qualche settimana fa.
Allora, questo, ed è un punto assolutamente essenziale, perché sulla base di quello hai fatto determinate terapie che formalmente dovevano servire a ridurre il debito pubblico, ma in realtà dovevano servire ad altro, cioè abbassare i salari, non soltanto quelli diretti, ma quelli indiretti, quelli differiti, in modo da ridare fiato a un'accumulazione che stentava, no? Allora, il punto secondo me è questo, cioè noi oggi abbiamo a che fare con un fenomeno forse inedito in questa misura, ossia l'enorme quantità di menzogne che vengono dette dalla classe dominante nei nostri paesi. Non è che abbiano iniziato a dirle adesso, ovviamente. Un tempo potevano permettersi di dirne un po' di meno perché le cose andavano meglio. Se noi parliamo degli Stati Uniti, parliamo di un potere declinante, che è pericolosissimo per la pace nel mondo, ovviamente, ma che è un potere declinante e che non accetta di essere tale. Se parliamo dell'Unione Europea, stiamo parlando di una gigantesco, mi perdonerete la metafora, comunque un gigantesco baraccone che raccoglie nazionalismi zoppi o nazionalismi un po' più burbanzosi, diciamo, e che forma un club in cui ciascuno cerca di fottere il vicino, sostanzialmente, e tutto questo però viene presentato dietro la bandiera con le 12 stelle, eccetera. Allora, questa cosa qui ha funzionato ideologicamente anche in un'ottica di scontro interimperialistico, ad esempio all'epoca della guerra in Iraq proprio, no?
Sì,
che
sì,
qualcuno vide nell'Europa il vessillifero della pace, diciamo, no? Contro i guerrafondai statunitensi. Oggi questa roba qua non funziona più. Il re, secondo me, è nudo in Germania, è nudo in Francia, è nudo in Italia, è nudo in Spagna, ovunque. Manca ovviamente una forza politica che sia in grado di raccogliere positivamente tutto questo, anche perché purtroppo le balle peggiori su questa roba qui ce le siamo raccontate a sinistra, sia la sinistra non molto sinistra, sia quella un po' più seria, no? Abbiamo immaginato, e devo dire che è stato un errore che io stesso ho condiviso in una certa fase, e lo dico per chiarezza, perché poi sembra che arrivi qualche genio che ti spiega le cose, no? Mentre lui ha sempre detto la verità. L'idea in particolare che l'europeismo fosse una forma di internazionalismo, no? Fosse un superamento di roba passata, tutta una balla questa qui. Prima di tutto, Unione Europea ed Europa non sono la stessa cosa. Secondo, l'europeismo non è in quanto tale internazionalismo. E noi dobbiamo scontrarci con questo fatto, perché adesso questa roba qua sta cascando letteralmente a pezzi. La cosa che io trovo più interessante da un punto di vista storico, e se proviamo a metterci un po' al di fuori, no, non vivere il flusso degli eventi, ma proviamo a vederli al di dal di fuori, ma quando mai è stata così poco legittimata a livello popolare l'Unione Europea? Secondo me non ci sono precedenti. C'hai un presidente della Commissione di cui tutti dicono che è un ubriacone.
Eh sì.
Ma esplicitamente o quasi. Girano filmati peraltro in rete, appunto, non te li fanno vedere al TG1. Di questo che è chiaramente già andato a un'ora non molto avanzata della mattina. Ma al di là di questo, cioè è proprio, come dire, è una crosta, una patina che si sta sgretolando a vista d'occhio e che rende la situazione molto pericolosa. Infatti non è un caso che proprio adesso si cominci a parlare di esercito europeo, no? Così, dopo aver fatto una moneta senza Stato, facciamo anche un esercito senza Stato e siamo a posto a quel punto, no? Per cui abbiamo fatto veramente, cioè, il casino definitivo. Però ecco, secondo me questo è un punto molto importante, perché non è mai stato così, e non c'è mai stata un così pervicace attaccamento alle proprie menzogne da parte dell'establishment, perché non era necessario, ripeto, perché in precedenza le cose non andavano così male. Cioè, tu puoi leggere tranquillamente sul giornale di Confindustria una traduzione di un articolo di Krugman in cui si dice una cosa stupefacente: è quanti sacrifici per i propri paesi siano stati disponibili ad accettare i governanti europei in questi ultimi anni pur di salvare l'euro. Allora, questa qui è una cosa enorme detta così, no? Perché si capisce che quello che hai salvato col fondo salva stati, con Monti, ovviamente non era l'Italia, ma era quella roba lì che serve a far circolare più rapidamente il capitale all'interno di una certa area, no? Però voi capite che quando siamo a questo punto, allora la situazione sta anche diventando interessante, nel senso che c'è qualcosa, insomma, che non va e che si è inceppato, e noi dovremmo avere la capacità di vedere oltre la propaganda, non sempre ce la facciamo, e capire che veramente probabilmente il potere costituito è molto più fragile di come sembri.
Senti, Vladimiro, per portarla, tu ne facevi accenno adesso da ultimo, per portarla proprio sulle questioni materiali, no? Del rapporto tra lavoro e capitale, è evidente che noi stiamo in una fase, non è più la fase di 30-40 anni fa, e tra l'altro che aveva visto anche il fiorire dei partiti socialdemocratici in Europa, perché c'erano dei margini di mediazione tra il capitale e il lavoro, no? Ci si accordava su determinate cose e le stesse classi popolari ottenevano delle cose, quindi c'era anche meno bisogno, per tornare al tema, di dire bugie, di occultare, anche se venivano dette anche allora,
come no,
ma come tu dicevi, in misura minore, perché non ce n'era bisogno. Oggi questi margini di mediazione sono chiusi. Tu oggi hai di fronte, diciamo, un capitale che per riassestare se stesso ha bisogno di conculcare o perlomeno attenuare le libertà, i diritti, di abbassare i salari. Quindi stiamo, e io vorrei sapere cosa tu ne pensi, ad uno scontro diretto, che è uno scontro titanico, perché ancora non abbiamo le forze preparate per sostenere questo scontro, però ormai è uno scontro diretto.
Diciamo che una mano ce l'ha dato per la nostra impreparazione quella socialdemocrazia che dicevi tu.
Sì. Certo. Certo, la socialdemocrazia che poi ha completamente abbandonato, pure è scesa su un crinale del tutto, si è avvicinata, ha abbracciato in maniera sostenuta le idee liberali, le cosiddette idee liberal democratiche, e poi si sono tradotte nell'economia ultraliberista. È evidente che c'è stata una crisi di queste forze di sinistra, fossero se stesse, diciamo, di carattere socialdemocratico. Ma ecco, il punto è questo: ormai stiamo ad uno scontro diretto. I margini di mediazione io non li vedo, tu che ne pensi?
Ma io ne vedo sempre meno, vedo anche un tentativo che sta cominciando a emergere da qualche parte, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa, di risolvere i propri problemi in una maniera abbastanza tradizionale, cioè attraverso la guerra, in particolare la guerra contro la Russia, insomma, in questa fase, ma non disdegnando neanche la Cina come obiettivo. Per ora si gioca per interposta persona in Medio Oriente, no? Si cerca di destabilizzare delle potenziali linee di traffico nuove e si gioca la carta del caos permanente di certe aree. Però mi sembra molto chiara, no? questa cosa. Die Welt ieri ha pubblicato un articolo in cui era scritto che i soldati NATO non sono abbastanza equipaggiati di indumenti invernali per sostenere un eventuale confronto con la Russia. Ora, come sapete, una dei problemi che ebbe Hitler e le sue orde in Russia fu il fatto che pensavano di fare una guerra molto rapida, invece rimasero impantanati e non avevano indumenti invernali sufficienti, tra le altre cose. Ecco, per cui leggere questo su un giornale tedesco ad elevata diffusione, diciamo, dà qualche disagio, diciamo, no? Però ecco, sicuramente c'è questo, e purtroppo il problema è che dal punto di vista soggettivo tu da questo lato della barricata sei veramente all'anno zero. Questo è un problema reale, ma del resto non è un problema tanto stupefacente, perché noi sappiamo che la classe è anche coscienza di classe,
sì.
Anzi è in buona parte coscienza di classe, e siccome questa coscienza è stata sapientemente smantellata, anche spezzettando la classe ovviamente, mettendone dei pezzi l'una contro l'altra, da decenni a questa parte, non è stupefacente che oggi sia pressoché assente. Dopodiché dico pressoché assente, ma forse anche questo è sbagliato, nel senso che poi nei luoghi di lavoro, nelle occasioni di scontro, si sta riformando e soprattutto si sta facendosi largo di nuovo l'idea che tu la soluzione non la puoi trovare dentro questo sistema. Cioè, l'altro aspetto che, diciamo, da un punto di vista storico è fondamentale per valutare questi ultimi decenni che abbiamo tutti vissuto in maniera, insomma, più o meno malamente, diciamo con scarsa adesione a quello che ci succedeva intorno, diciamo così, è il fatto, è l'evento epocale del muro di Berlino, della caduta del muro e della caduta dell'Unione Sovietica. Qualunque cosa si pensasse di quella roba lì, è evidente che veniva meno un'idea di alternativa, per quanto potesse essere anche mal riposta. Io ora non voglio discutere questo, che questo invece fa parte di altre 10 trasmissioni che si possono fare, ma il punto qual era? È che di colpo tu hai ristretto l'orizzonte del possibile in maniera enorme, no? Cioè dicendo, allora, ce la giochiamo tutta dentro l'orizzonte liberal democratico. Questa è la scelta che è stata fatta da una parte consistente della sinistra, anche di quell'ex rivoluzionario presunta tale, dalle parti nostre, no? Il problema è che quella lì è un'impossibilità. Quello che sta emergendo è che questa è un'impossibilità, cioè che dentro questi ristretti confini di questo modo di produzione tu una soluzione non ce l'hai.
Certo.
Allora, questo è l'altro elemento che dovrà emergere, però ci vorrà molto tempo. Io sono un po' meno pessimista di Canfora, che scrisse qualche anno fa che avremmo avuto un termidoro di 300 anni dopo la fine dell'URSS. Mi auguro che sia un po' più breve, diciamo.
Ci auguriamo di accorciare i termini.
No? No, perché insomma qualcosina vorremmo vederla anche noi.
Sì, magari subodorare qualcosa.
Vorremmo vederla.
Va bene.
Però ci
va
lavora, bene. Non siamo pessimisti, perché le manifestazioni che stanno venendo antifasciste in questo modo sti giorni, insomma, stanno riprendendo un po' di coscienza, insomma, l'opinione pubblica, diciamo, in generale, no? Ci sono tante contraddizioni, però si sono fatte sentire, no?
Non c'è dubbio che se soprattutto, ecco, si tratti di capire, di dirigere proprio gli sforzi nei confronti dei poteri veri che oggi operano all'interno dell'Europa e al di sopra dell'Europa, che sono quelli di sempre, insomma. Ecco, questo è un punto assolutamente fondamentale, però mi sembra che qualche passo avanti anche da questo punto di vista ci sia.
Ringraziamo Vladimiro Giacca, grazie ancora per essere intervenuto e per averci dato una mano a parlare
della tematica delle menzogne, delle falsità e delle cosiddette maldette, diremo a questo punto fake news. Ci sentiamo presto e grazie ancora.
Ciao, grazie Vladimiro.
Ciao, grazie a voi, ciao.
Allora, io a questo punto direi che possiamo dare nuovamente i numeri della radio, perché sì, mancano ancora 5 minuti, no?
Possiamo tranquillamente ancora. Cioè,
allora, ce lo riserviamo per la fine.
Io vedo che non sono arrivate telefonate, perché diciamo tutto noi e non c'hanno niente da dire gli ascoltatori, o non ci ascoltano, insomma. Volevo capire.
Diciamo, gli interventi
no, normalmente questa è una trasmissione che veniamo incalzati col telefono. Oggi non abbiamo avuto questa.
Forse il Burian ha bloccato anche le linee telefoniche, non lo sappiamo. Forse
no, però diciamo questa.
Ha bloccato la favela.
Questo ragionamento, io a me mi trovano d'accordo tutte e due.
Ecco, vedi.
L'ho sollecitato,
forse arriva qualche cosa, però sa va di che lo strumento tecnologico va utilizzato. Adeguare questo strumento alle nostre esigenze,
certo, alle
perché
politiche.
È un altro strumento che ci mettono in mano, come se sono state messe poi in mano le frequenze. Pronto,
buongiorno a voi, buongiorno a tutti, complimenti per questa trasmissione che mi ha insegnato diverse cosette, insomma, ha aperto un po' la testa soprattutto sulla questione della battaglia sulle menzogne interimperialistiche, insomma, nell'intervento di Jacquet, ho trovato assolutamente interessante e condivisibile per tanti versi. E non c'è molto tempo, insomma, io vorrei sapere cosa ne pensate della menzogna delle fake news, della gigantesca fake news di questa campagna elettorale, insomma, che al di là di tutto quello che ne possiamo pensare, voglio dire, mi sembra che sia stata artatamente proposta come interessante, come non da non astenersi, insomma, assolutamente frequentabile, no? Inventandosi degli scontri, faccio un esempio tra tutti, ma ce ne sono altri, quello sulla questione dell'abolizione della Fornero, dell'abolizione del canone TV, dell'abolizione del Job Act, eccetera, eccetera, insomma, un grosso intervento nel senso di riduzione, diciamo, dei sacrifici del passato fatti dagli stessi che fanno queste promesse, e un grosso aumento della spesa pubblica che poi invece tutti quanti si sono messi abili e arruolati, e alla fine trasformando anche le proprie posizioni, in particolare i 5 Stelle, a difendere appunto in chiave europeista questione della riduzione del debito. E già ne parlava Jacquet, insomma, del grande imbroglio e menzogna e fake news che esiste anche dietro questa ideologia del debito. D'altra parte voi stessi ne avete fatto una trasmissione apposita. Quindi una gigantesca, diciamo, campagna di menzogne per una gigantesca campagna anti-astensionista, cioè l'importante è che vai a votare, vota come ti pare, ti faccio pure vedere, certo, che ci stanno degli scontri tra di noi, ma poi scontri abbiamo visto anche quelli menzogneri, perché in fondo poi sono un po' tutti d'accordo, sì. E basta che ti reghi al voto, insomma, ecco, la vedo come una gigantesca presa in giro, insomma, per il popolo italiano, che per fortuna già di per sé intorno al 40% sostiene, però sembra che in forma inversamente proporzionale, no? Più sostiene ovviamente individualisticamente, qualunquisticamente, senza organizzazione, senza rivoluzione, senza nulla, ma comunque sostiene, diciamo, fette di popolazione, fette anche di classe dall'esercizio del suffragio universale, più si moltiplicano liste e listerelle da tutte le parti. Non si capisce questa forma di incomprensione di quello che è il movimento reale oggi. E, insomma, questo è quello che io volevo dire. Se posso, darei un appuntamento, io non lo faccio mai, ma oggi mi sembra veramente indispensabile anche rispetto a questa discussione che è così interessante che abbiamo fatto. Posso dare un appuntamento?
Vai.
Ok, oggi pomeriggio ci vediamo un po' di compagni e compagni, da Viterbo, da Triglia, da Torpignattara, dal Garbatella, dal Quadraro, da Cinecittà, insomma,
compagneria sparsa regionale, diciamo
regionale, ma diciamo interregionale, per ritornare al tema a me molto caro, i compagni giovani d'offensiva rivoluzionaria e qualche altro gruppo e gruppetto, insomma, un po' di gente, un po' di persone, donne e uomini. Ci vediamo alle 15, per cominciare alle 15:30 alla Via delle Resede 5, c'è un
centocella aperto, no?
sì, si chiama Centocelle Aperte, e per fare un'assemblea sulla questione dell'astensione, insomma, dare una motivazione, una posizione autonoma, insomma, del movimento rivoluzionario, non perché noi lo rappresentiamo, insomma, perché pensiamo più o meno di farci riferimento, insomma, vorremmo un po' una ricostruzione di questo. Ci vediamo lì alle 15.30 per discutere di questi treni, di questi temi. Chi ci vuole venire a trovare è benvenuto, viene, domanda, contrasta e interviene, insomma, la discussione ovviamente è libera, è una cosa vera, non è una fake news.
Ce lo immaginiamo, che è un fatto reale, nel senso, almeno gli astensionisti attivi si vedono per dare anche una sponda all'astensionismo, non, ma finisce nel qualunquismo più totale, perché è pure questo, no? Quando la massa è diventata grande dell'astensionismo, poi, e le cose continuano a andare ancora uguale, anzi, e per certi ceti le cose peggiorano pure, allora capire come dar ruolo a questo modo di, come diceva pure Claudio Giacchino, non è dentro sto sistema che puoi cambiare queste cose, ma devi rovesciarle il sistema, non è legittimando attraverso un'elezione attraverso ogni 5 anni che tu ce vai e lo legittimi.
Pino, una cosa più leggera, guarda, lo dico quasi a mo' di scherzo, tu ci chiedevi cosa pensate, cosa pensassimo, diciamo, di queste elezioni. Guarda, io nel prossimo mese, il mese di marzo, compio, ahimè, 69 anni.